Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Carocci nella collana Manuali Universitari e giunto alla seconda edizione nel 2014, Il Medioevo. Profilo di un millennio, di Alfio Cortonesi, è un manuale di sintesi dedicato all'intero arco della storia medievale. Le 432 pagine del volume rispondono a un'esigenza precisa: offrire un percorso lineare, aggiornato e sufficientemente ampio per orientarsi in un'epoca che non può essere ridotta né a un semplice intervallo tra antichità ed età moderna, né a una successione di eventi politici. Il libro si rivolge anzitutto alla didattica universitaria, ma anche ai lettori di storia che cercano una visione d'insieme affidabile. La sua materia comprende quindi trasformazioni di lunga durata, la ridefinizione degli assetti politici dopo il mondo romano, il ruolo del cristianesimo e delle istituzioni ecclesiastiche, l'organizzazione sociale ed economica, le relazioni fra aree europee e mediterranee. L'obiettivo non è isolare un singolo fenomeno, bensì ricostruire connessioni, tempi e differenze interne a un millennio storico molto articolato. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il Medioevo come arco storico plurale, non come età uniforme. Un merito essenziale di un profilo esteso all'intero Medioevo consiste nel rendere visibile la varietà interna di un periodo tradizionalmente compreso, in senso ampio, fra la dissoluzione dell'ordine romano in Occidente e le grandi trasformazioni tra 4 e 500. Parlare di millennio obbliga infatti a distinguere fasi, ritmi e spazi. Le condizioni dell'Europa alto medievale non coincidono con quelle dei secoli di crescita demografica e urbana, né queste con le tensioni politiche, sociali e religiose del tardo Medioevo. Un itinerario lineare aiuta il lettore a ordinare tale complessità senza trasformarla in una cronologia meccanica. Le periodizzazioni sono strumenti interpretativi, chiariscono continuità con l'eredità romana. Innovazioni nelle strutture del potere e cambiamenti nelle forme di vita collettiva. Cortonesi colloca così il Medioevo al centro della storia europea e mediterranea, sottraendolo sia allo stereotipo di un'epoca immobile e oscura, sia a una lettura celebrativa delle sue realizzazioni. La prospettiva di lunga durata permette inoltre di cogliere che molte istituzioni e molti assetti sociali mutano gradualmente. Per lo studente, questa impostazione offre una base ordinata per collegare eventi, processi economici e costruzioni culturali. Per il lettore non specialista, fornisce criteri per comprendere perché l'etichetta medievale designi realtà profondamente diverse nel tempo e nello spazio. Secondo, dalla crisi dell'Occidente romano alla formazione di nuovi poteri. La transizione dal mondo romano alle società altomedievali è una chiave necessaria per comprendere l'avvio del periodo. Non si tratta soltanto della fine di un'autorità imperiale in Occidente, ma della riorganizzazione concreta di territori, elite, rapporti giuridici e funzioni di governo, regni romano-barbarici, impero d'Oriente e autorità locali si collocano entro un quadro in cui la tradizione romana continua a esercitare un peso rilevante, pur intrecciandosi con nuove forme di legittimazione e di appartenenza. Un manuale generale deve perciò evitare due semplificazioni opposte: immaginare una frattura assoluta dopo Roma, oppure supporre una continuità priva di conflitti e adattamenti. Il nodo interpretativo è osservare come le capacità di amministrare, difendere e produrre norme vengano redistribuite. In questa prospettiva, le monarchie, le aristocrazie e le reti personali di fedeltà non sono elementi isolati. Sono risposte a contesti politici nei quali la presenza del potere centrale e l'integrazione dei territori variano molto. La storia istituzionale acquista significato quando viene collegata alle condizioni materiali e sociali delle popolazioni. Il lettore può quindi capire perché l'Alto Medioevo non sia una semplice parentesi di disordine, ma una fase di formazione di nuovi equilibri politici. Tale impostazione prepara anche la lettura delle successive aspirazioni universalistiche, dei conflitti tra poteri e della progressiva differenziazione delle realtà europee. Terzo Chiesa, cristianesimo e legittimazione dell'ordine medievale, nel profilo di un millennio medievale. Il cristianesimo e la Chiesa non possono essere trattati come un capitolo separato di storia religiosa. Essi incidono sulle forme della cultura scritta, sull'assistenza, sulla definizione delle autorità e sul linguaggio con cui la società rappresenta se stessa. Vescovi, monasteri, papato e clero operano in contesti diversi e con funzioni non sovrapponibili. Ridurre tutto a una generica potenza della Chiesa impedirebbe di vedere sia le articolazioni interne, sia i mutamenti di ruolo nel corso dei secoli. L'istituzione ecclesiastica partecipa alla trasmissione di saperi e pratiche amministrative, ma è anche coinvolta nelle contese per il controllo delle risorse, delle cariche e della legittimità politica. Per questa ragione, i rapporti tra autorità laiche e religiose sono decisivi per leggere la formazione e il funzionamento dei poteri medievali. La dimensione religiosa ha inoltre un effetto sociale, scandisce tempi collettivi, orienta comportamenti e costruisce appartenenze, pur senza eliminare conflitti, dissensi o differenze locali. In un manuale universitario, affrontare tali nessi consente di superare l'idea che il Medioevo sia spiegabile soltanto attraverso dinastie e guerre. Il lettore comprende invece che le istituzioni ecclesiastiche costituiscono un luogo di mediazione tra credenze, cultura e politica. Questa chiave aiuta anche a valutare con maggiore precisione i processi di riforma e le tensioni che attraversano la cristianità occidentale lungo il periodo. Quarto, campagne, città e lavoro, le strutture materiali della società. L'ampiezza del quadro proposto da Cortonesi richiede attenzione alla storia economica e sociale. Poiché i mutamenti politici non sono intelligibili senza considerare produzione, insediamenti e rapporti di lavoro. La preminenza delle campagne in larga parte del Medioevo non autorizza a immaginare un'economia indistinta o immobile. Terre, risorse, diritti signorili e comunità rurali definiscono rapporti di dipendenza e di cooperazione che incidono direttamente sulla distribuzione del potere. Nello stesso tempo, la crescita di città, mercati e attività artigianali modifica le possibilità di scambio e crea spazi nei quali si affermano gruppi sociali, forme associative e autonomie differenti da quelle del mondo rurale. Il punto non è contrapporre schematicamente. Città e campagna entrambe sono connesse da approvvigionamenti, circolazione di persone, fiscalità e domanda di beni. Un profilo di lungo periodo consente di seguire sia l'espansione economica di alcuni secoli medievali, sia la vulnerabilità delle società davanti a carestie, epidemie e guerre. Questi fenomeni non hanno ovunque gli stessi effetti e mostrano l'importanza delle differenze regionali. Per chi studia, la prospettiva sociale impedisce di ridurre il feudalesimo a un'etichetta onnicomprensiva o di identificare la storia medievale con le sole elite. Per il lettore generale, chiarisce come la vita materiale, il lavoro e le gerarchie locali abbiano contribuito a modellare istituzioni, conflitti e cultura. Infine, Europa e Mediterraneo connessioni, conflitti e differenze regionali. un medioevo presentato come profilo di un millennio richiede di non confinare la narrazione in una sola storia nazionale o in un'Europa astratta e omogenea. Le vicende dell'Occidente latino si intrecciano con l'impero bizantino, con il mondo islamico e con le molte realtà politiche e culturali del Mediterraneo. Guerre, contatti commerciali, trasferimenti di conoscenze e confronti religiosi sono dimensioni complementari. Descriverne una soltanto produrrebbe un'immagine incompleta. L'espansione della cristianità occidentale, le crociate e gli scambi marittimi, per esempio, vanno letti insieme alle loro conseguenze politiche, economiche e culturali, senza trasformarli in una storia lineare di contrapposizione fra civiltà. Anche all'interno dell'Europa, le differenze sono decisive aree imperiali e monarchiche, città comunali. Regioni rurali e spazi di frontiera seguono tempi differenti. La comparazione tra tali contesti serve a evitare che modelli elaborati per una zona vengano applicati automaticamente a tutte le altre. Questa attenzione alla pluralità geografica rende più solida la comprensione dei fenomeni generali, come la circolazione mercantile, il rafforzamento delle monarchie o le crisi del tardo Medioevo. Per il lettore, il vantaggio è duplice: riconoscere l'intensità delle interdipendenze medievali e cogliere che esse non cancellano le specificità locali. Ne risulta una visione del periodo come rete di relazioni, anziché come semplice successione di stati o di popoli isolati. In conclusione, il Medioevo, profilo di un millennio, è particolarmente adatto a studenti universitari che affrontano per la prima volta la storia medievale in modo sistematico, ma può risultare utile anche a insegnanti, lettori appassionati e a chi necessita di una solida cornice prima di passare a monografie su singoli secoli, territori o problemi. Il suo beneficio principale è metodologico. Oltre che informativo, offre coordinate cronologiche e concettuali per distinguere le grandi fasi del periodo e per collegare storia politica, istituzioni religiose, società rurali, dinamiche urbane e relazioni mediterranee, in un campo nel quale la quantità di fenomeni e di denominazioni può disorientare. Una sintesi ampia consente di stabilire priorità e nessi senza perdere di vista la pluralità delle esperienze storiche. Il volume si distingue realisticamente da testi più brevi o fortemente tematici per l'ambizione di ricoprire l'intero millennio in un unico percorso, con una funzione esplicitamente didattica e con l'attenzione a un aggiornamento editoriale nella seconda edizione. Non è dunque pensato come lettura specialistica dedicata a un problema circoscritto, né come divulgazione costruita attorno a episodi spettacolari. La sua specificità sta nell'equilibrio tra accessibilità, ordine espositivo e ampiezza del quadro. Chi lo legge può ricavarne non soltanto un repertorio di conoscenze essenziali, ma anche una comprensione più disciplinata delle continuità e delle rotture che collegano la fine del mondo antico alle soglie dell'età moderna. Se vuoi supportare Alfio Cortonesi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!